This is not the sound of a stream running through the mountains. It's water from a leaking pipe trickling down a stairway. That's not a frog splashing into a lake. It's a piece of sheetrock falling into a puddle on a kitchen floor. And that's not a hiker taking a deep breath of mountain air. It's a homeowner gasping at the sight of a $12,000 water damage repair bill. 40% of homeowners have experienced water damage. Protect your home with the Moen Smart Water Monitor and Shutoff. Moen.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è venerdì 19 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il comitato scientifico selezionato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per decidere se il progetto del ponte sullo Stretto di Messina fosse realizzabile ha dato il suo via libera nel mese di febbraio. Ieri però se ne è discusso parecchio perché lo stesso comitato nelle analisi individua 68 punti deboli nel piano finale proposto da Eurolink, il consorzio privato incaricato del progetto e gestito dalla società pubblica Stretto di Messina S.p.A. Ad esempio, come si legge nella relazione, leggo tra virgolette, il comitato ritiene opportuno che in fase di progetto esecutivo si verifichi la robustezza della struttura del ponte in maniera più ampia. Oppure, il comitato chiede lo svolgimento di analisi non lineari dell'impalcato soggetto a vento turbolento. Come spiega Wired, il comitato scientifico ha individuato quattro linee principali di criticità del progetto. Innanzitutto ha sottolineato la necessità di condurre ulteriori verifiche sugli effetti del vento, richiedendo un aggiornamento della valutazione adottata nel piano definitivo del progetto originale del 2011 e realizzato da un gruppo di ricerca dell'Università di Genova. In secondo luogo, nella realizzazione è stato chiesto un aggiornamento della zonizzazione microsismica, ovvero la verifica della resistenza degli elementi strutturali di fronte a sismi di forte intensità come quelli recentemente registrati in varie parti del mondo. In un'altra osservazione si chiedono nuove analisi e previsioni con scenari che tengano conto dell'azione combinata del vento e dei carichi di traffico ferroviario e stradale per confermare il livello di sicurezza del ponte anche in caso di eventi estremi. Infine, per quanto riguarda l'uso dell'acciaio, il comitato ha chiesto l'impiego di materiali nuovi e ha richiesto chiarimenti su come e dove verrà reperito l'acciaio, garantendo che rispetti le nuove normative in termini di elasticità. Sono almeno 50 anni che si discute della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dopo vari tentativi falliti negli anni 2000 il governo di Silvio Berlusconi investì ingenti risorse per sviluppare un progetto credibile. Nel 2005, tramite una gara di appalto, il consorzio Eurolink, guidato dalla multinazionale italiana WeBuild, ottenne il contratto e nel 2007 Berlusconi propose un aggiornamento del progetto completato nel 2011. Ora, il problema dove sta? Che l'attuale governo ha ripreso il progetto del 2011 e confermato l'appalto a Eurolink che lo vinse nel 2005. Durante il suo intervento alla Camera di mercoledì, il deputato Angelo Bonelli di Europa Verde ha proposto di rigettare completamente il progetto e di ricominciare da zero. In risposta, il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha dichiarato che sarebbe assurdo pensare che il governo possa costruire un ponte destinato a crollare. Successivamente il presidente della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha assicurato la solidità delle integrazioni al progetto finale e poi ha sottolineato che sono state condotte prove in galleria del vento su 11 modelli di ponte in 5 laboratori specializzati tra più importanti al mondo e secondo i risultati ottenuti la stabilità del ponte è garantita anche da 20 fino a 275 km orari, mentre la massima velocità del vento registrata nei controlli degli ultimi 20 anni è stata di 128 km orari. Poi Ciucci ha anche assicurato che il quadro sismico sarà aggiornato nella fase del progetto esecutivo, tenendo conto delle ricerche condotte negli ultimi 20 anni. In mezzo a queste controversie politiche, il vero punto di interesse riguarda però i tempi necessari per la messa a punto del progetto definitivo. Questo è infatti il fulcro delle considerazioni espresse dal Comitato, secondo cui le problematiche emerse richiederanno probabilmente più tempo del previsto per essere risolte. Un aspetto tra l'altro su cui si trova d'accordo la stessa Eurolink, come emerge dalla nota in risposta alle osservazioni del Comitato Scientifico. E questa situazione è quella che potrebbe creare difficoltà rispetto alle intenzioni del governo, che invece vorrebbe avviare i lavori entro la fine dell'anno. Mercoledì il Parlamento europeo ha approvato l'AI Act, la prima legge al mondo sull'intelligenza artificiale. Facendo un passo indietro, lunedì la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato un investimento di 1 miliardo di euro da Cassa Depositi e Prestiti per la creazione di un nuovo fondo di investimento specializzato sull'AI, mentre il sottosegretario con delega all'innovazione Alessio Butti ha parlato di un disegno di legge del governo da approvare entro fine mese. Tornando al Parlamento europeo, per farci spiegare bene cosa prevede la legge approvata l'altro giorno, ho chiesto alla giornalista di Class CNBC, Maria Vittoria Zaio, di aiutarci a capirne di più. Lei che tra l'altro oggi si trova al G7, dove si discute proprio di intelligenza artificiale e ne sa decisamente più di me.
Partiamo da che cos'è l'AI Act, cioè la prima legge sull'intelligenza artificiale approvata dal Parlamento europeo a stragrande maggioranza. L'obiettivo del regolamento, pensato già nel 2021 e quindi prima che il mondo scoprisse ChatGPT, quello di mettere al centro dello sviluppo di queste nuove tecnologie il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali e della dignità delle persone. Allora, è un passo storico perché? Perché dopo aver completato tutto l'iter legislativo, ora l'Unione Europea è la prima al mondo ad avere una legge in materia. L'AI Act però non entrerà in vigore subito. Fra 6 mesi scatteranno i primi divieti e poi ci vorranno praticamente ancora 2 anni. Nel frattempo sarà compito dell'AI Pact, un patto volontario tra aziende e istituzioni europee e l'ufficio europeo dedicato, dare le linee guida alle aziende per adottare queste misure richieste. Che cosa prevede l'AI Act? Dunque, intanto va sottolineato che il regolamento vale sia per i fornitori, cioè le aziende che la utilizzano, sia per gli utilizzatori. Ci sarà un marchio di conformità che metterà nero su bianco la conformità europea, appunto. Alla base della legge c'è una piramide di rischio. Minimo, limitato, alto e inaccettabile. Maggiore è il rischio e maggiori saranno le responsabilità e i limiti per chi sviluppa o usa questi sistemi. ChatGPT, e quindi l'intelligenza artificiale generativa che si alimenta attraverso i dati raccolti, per fare un esempio noto, ha un alto rischio. In questo caso la società dovrà dichiarare e dettagliare l'origine di ogni contenuto nel rispetto anche della legge europea sul copyright. Sono vietati tutti gli usi che includono la manipolazione dei comportamenti delle persone, quindi l'uso per la biometria, come il riconoscimento facciale, la raccolta massiccia e illimitata di foto e volti da internet, ad esempio, il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro o a scuola, i sistemi di punteggio sociale o social scoring, cioè un punteggio al comportamento dei cittadini che viene usato in altri stati, come ad esempio la Cina, e la polizia predittiva, cioè l'uso di dati sensibili per calcolare con che probabilità una persona commetterà un reato. Le regole dell'AI Act non si applicano in caso di ricerca e sviluppo, quindi ad esempio nell'università o nel caso della scienza, ma anche per aziende prima che un prodotto però venga messo in commercio, oppure in caso di scopi militari, difesa o sicurezza nazionale. Ora, chi sbaglia paga. Le sanzioni fra 2 anni saranno dall'1,5% per un fatturato pari a 7,5 milioni di euro e fino al 7% per un fatturato di 35 milioni. Ma perché ci è voluto tanto? Oltre, diciamo, ai tempi burocratici europei, i nodi più difficili da sciogliere sono stati quelli dell'uso dei dati sensibili e la critica da parte dell'industria delle big tech che giudicavano l'AI Act come un freno allo sviluppo della tecnologia. Da qui l'esultanza, diciamo, calcistica nel tweet di Henri Breton, il commissario al mercato interno e digitale dell'Unione, dopo il voto finale a Strasburgo, Democrazia 1, lobby 0. E perché c'è un pizzico di orgoglio italiano in questo passo? Perché nella commissione dedicata e correlatore del provvedimento c'è l'onorevole Brando Benifei, capo della delegazione del PD a Strasburgo. Negli Stati Uniti si usa fare questa battuta: America innovates, China replicates, Europe regulates. Ora, questo si può confermare, ma direi che, usando le parole proprio di Benifei, adesso bisogna concentrarsi sull'attuazione, sugli investimenti, sulla condivisione delle capacità dei supercomputer e sul lavoro con i partner internazionali per affermare un nostro modello di sviluppo dell'AI che metta l'essere umano davvero al centro.
Oltre 60 morti di ustioni, fame e sete su un gommone rimasto invisibile per una settimana nonostante le richieste di aiuto. Corpi, e tra questi anche quelli di 5 bambini, pietosamente gettati nella infinita fossa comune del Mediterraneo da chi era ancora rimasto in vita. Donne costrette a dire così addio ai loro figli. Uomini, donne, tanti ragazzi che hanno visto spegnersi sotto i loro occhi i compagni di viaggio con cui si erano imbarcati una settimana fa dalla Libia. Sto riprendendo da Repubblica i racconti dell'orrore fatti ai volontari di SOS Mediterranee dai 25 superstiti presi l'altro ieri a bordo della Ocean Viking in acque internazionali in zona SAR libica. Due sono stati evacuati d'urgenza in elicottero perché privi di conoscenza e l'equipaggio non è riuscito a rianimarli. Tutti gli altri, che sono in condizioni psicofisiche drammatiche, hanno raccontato di aver visto per giorni volare aerei ed elicotteri sul loro gommone ormai alla deriva, ma di non aver ricevuto soccorsi da nessuno, e di essere rimasti ormai da giorni senza cibo né acqua. Sono stati trovati così dalla Ocean Viking, intervenuta in un tratto di mare rimasto privo di soccorsi da giorni, visto che le altre tre navi umanitarie, la Sea-Watch 4 e 5 e la Humanity 1, sono sotto sequestro in Italia. Nei giorni scorsi, Alarm Phone aveva girato la segnalazione di un gommone con 75 persone a bordo che invocava aiuto, ma non è ancora chiaro se si tratti della stessa imbarcazione. Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, ha salvato altre 224 persone in due distinte operazioni. Mercoledì sera, sto leggendo quello che ha scritto la ONG su X, il nostro team è stato incaricato dalle autorità italiane di soccorrere un natante, assistito da Trotamar 3. L'equipaggio della barca a vela aveva distribuito giubbotti di salvataggio ai naufraghi sulla barca di legno, in salvo 113 persone, tra cui 6 donne e 2 bambini. Vado avanti a leggere sempre tra virgolette le parole di OSS Mediterranee di ieri. Questa mattina poi il nostro team ha salvato 88 persone da un gommone stracarico con il supporto di Seabird 2. Una pattuglia della Guardia Costiera libica era sul posto, si è tenuta a distanza. Il ponte è stato allertato da un Mayday di Frontex e la centrale operativa ha chiesto di intervenire. Secondo quanto riferito dalla ONG, il porto sicuro assegnato è stato quello di Ancona. E quindi torno a leggere tra virgolette. Il viaggio di 1450 km rischia di peggiorare le condizioni mediche dei naufraghi. Alcuni sono ancora attaccati all'ossigeno per riprendersi. Abbiamo chiesto alle autorità italiane un luogo più vicino per lo sbarco dei 224 sopravvissuti. È evidente che le cose in mezzo al mare e anche in Italia non stanno funzionando. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.